Una settimana di guerra e non si vede ancora la fine. Donald Trump ha promesso un'intensificazione dei bombardamenti. Il regime di Teheran sembra essere saldo, nonostante tutto. Ma per quanto? Sarebbe stato scelto il successore di Khamenei, giallo su chi sia. Mojtaba Khamenei, il figlio, forse è rimasto ferito, le notizie sono confuse. La sua elezione a guida suprema sarebbe però il segnale che il regime non ha alcuna intenzione di cedere. Buongiorno, buongiorno Michele Migone e benvenuti a Va Pensiero e buon 8 marzo a tutte e a tutti. La nostra prima ospite è Gabriella Colarusso, giornalista di Repubblica, una delle maggiori esperte di Iran in Italia. Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno a voi, bentrovati.
Buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito. Senti, noi la prima cosa che ti voglio chiedere riguarda proprio il successore di Khamenei, perché abbiamo visto le agenzie e dicono un'agenzia ANSA delle 8.57 che è stata raggiunta l'intesa sul successore. Ma chi è? Non sarà il figlio? O cosa puoi dirci al riguardo?
Non lo sappiamo ancora, sono le prime indiscrezioni e già da ieri si diceva che probabilmente l'elezione della nuova guida suprema sarebbe arrivata entro oggi, quindi c'è stata una spinta nelle ultime ore, un'accelerazione, perché la riflessione all'interno del sistema, dell'apparato, soprattutto militare, di sicurezza, che bisogna colmare il prima possibile questo vuoto di potere, perché l'avete visto, no? Già ieri ci sono stati sono venuti in superficie più che altro degli scontri interni tra la parte militare e quella più politica della Repubblica Islamica, tra il presidente e i comandi, quindi c'è bisogno di colmare il vuoto, di riunire, di serrare i ranghi, quindi bisogna nominare la guida. Le voci, sì, lo dicevi Michele, le voci della vigilia era che Mojtaba Khamenei, che è il figlio di Khamenei, potesse essere favorito. In effetti è sostenuto e molto pesantemente sponsorizzato dalle guardie, dai guardiani della rivoluzione, il braccio armato, diciamo così, della Repubblica Islamica, ma non è detto che poi sia alla fine lui a spuntarla, per una serie di ragioni: non ha i requisiti, non è un ayatollah, soprattutto inserirebbe un principio di dinastico, ereditario nella Repubblica Islamica, che è più simile a quello della monarchia dello Shah, contro cui la Repubblica Islamica è nata, che non a quella della teocrazia, il governo del giure consulto, no? Quindi vediamo, nelle prossime ore lo sapremo, credo.
Ma tu su cosa scommetteresti? Cioè sul fatto che possa essere lui o sul fatto che ci possa essere una figura, diciamo, meno radicale?
In altri momenti non avrei scommesso su di lui, perché è una figura che apparentemente manda un messaggio di forza, ma in realtà è una scelta di debolezza, perché è una scelta, come ti dico, che va in contrasto con quella che è la natura stessa del sistema. Però è un momento di guerra, e quindi in guerra prevalgono altre ragioni, altri istinti, e quindi è probabile che alla fine sia lui, lo darei un 50%, ecco.
Senti, tu hai parlato prima, diciamo, di contrasti che sono emersi nella giornata di ieri, ma sono dei contrasti che verranno placati proprio dalla nomina della nuova guida suprema, oppure queste crepe sono destinate ad allargarsi, le crepe dentro il regime?
Diciamo, allora, questi contrasti che sono emersi sono un po' quelli sempre esistiti all'interno della Repubblica Islamica, che è un sistema molto complesso, con diverse fazioni, con una branca più politica, l'altra militare, e riguardano proprio questa divisione, no, storica, tra la nuova generazione dei Pasdaran, che ha più un approccio muscolare, assertivo, e invece la vecchia guardia dei politici come Pezeshkian, come soprattutto Araghchi, il ministro degli esteri, ma anche lo stesso Larijani, che in questi giorni sentiamo molto nominare, che è comunque abituata al linguaggio della forza, però poi dietro le quinte a mediare, a negoziare sui tavoli. Quindi questa spaccatura in parte c'è sempre stata, adesso è all'apice. Credo però che con l'avanzare della guerra, così come si indebolisce, diciamo, il fronte israeliano americano all'interno, con le proprie opinioni pubbliche, credo che anche in Iran ci saranno diverse crepe anche all'interno degli stessi militari, che è la cosa a cui tutti gli organismi, tutti gli osservatori, scusate, guardano per capire se c'è una possibilità di crollo. Io adesso non la vedo questa possibilità di crollo, ma è certo che ci saranno spaccature perché cominceranno a mancare i rifornimenti, perché la fatica della guerra, perché ci saranno insomma più vittime e quindi più la guerra va avanti e più anche all'interno della Repubblica Islamica ci possono essere divisioni.
Ecco, ma a che punto siamo di questa guerra? Perché tu giustamente hai citato i due protagonisti, cioè gli Stati Uniti e Israele, che Trump sembra essere convinto nell'andare avanti fin quando non ci sarà la resa incondizionata del regime. Ma quanto tempo può resistere il regime con questo, diciamo, livello di attacco da parte degli Stati Uniti e Israele, e secondo te quanto può reggere questo livello di attacco da parte di Trump? Perché l'opinione pubblica americana non è particolarmente convinta di questa guerra.
Allora, per quanto riguarda l'Iran, ci sono due piani diversi. Quanto può reggere nella risposta militare all'esterno, cioè contro Israele, gli Stati Uniti, i paesi del Golfo, e quanto può reggere all'interno. Sono due cose, secondo me,
Certo.
scisse in un certo senso. All'esterno, beh, non credo che abbia un'autonomia militare molto, molto lunga. Ce l'ha sicuramente per diverse settimane, probabilmente mesi. Si stima che siano rimasti circa 150 lanciatori agli iraniani. Il problema per gli iraniani non è tanto, non sono tanto le scorte di missili che hanno, ma sono i lanciatori con cui lanciarli, che è quello a cui vanno, a cui danno la caccia ai jet israeliani, no? Ne hanno 200, non sono pochi, ma non sono nemmeno tantissimi per lanciare i missili. E poi la campagna militare israeliana americana è molto intensa, quindi ne distruggeranno altri. Dal punto di vista militare, secondo me, c'è una della guerra all'esterno c'è una resistenza lunga ma limitata. Un altro conto è la tenuta del sistema all'interno. Al momento le basi G, le milizie, i Pasdaran controllano le strade, hanno il pieno controllo del territorio e non mi sembra su questo che ci sia nessun tipo di retrocessione o di frattura, o non, al momento non c'è. Quindi appunto, come dicevamo, il sistema tutto sommato, nonostante la scissione tra parte politica e militare continua ad essere unito, o comunque a gestire la guerra in maniera ordinata, organizzata, non caotica. Quindi non si hanno anche lì segnali. All'interno, secondo me, il regime iraniano ha ancora molto spazio di manovra.
Ultima domanda, quale sarà, se ci sarà mai, il segnale che il regime sta cedendo?
Non ve lo, è una domanda complicata perché è difficile prevedere come può accadere un cambio di regime o una caduta di regime. Vi ricordate quasi, insomma, un anno e mezzo fa la caduta di Assad? Nessuno di
Certo.
noi una settimana prima si sarebbe aspettato uno scenario del genere. Ovviamente l'Iran è in un'altra situazione. E totalmente diversa. Non c'è stata una guerra civile di 13 anni. Io penso, se un po' ho imparato un pochino a capire gli iraniani e come funziona l'apparato in questi anni, io penso che nel momento in cui ci dovesse essere il rischio reale di un collasso interno, che poi vuol dire caos, incapacità di comunicare, di gestire le piazze e di mantenere il controllo del paese, penso che un minuto prima gli iraniani faranno arrivare, come dire, un minuto prima cercheranno di negoziare. Ecco. Quindi probabilmente quando ci sarà l'apertura o un negoziato vero, vorrà dire che quello è il momento di maggior debolezza al regime.
Grazie, grazie mille veramente a Gabriella Colarusso, giornalista di Repubblica. Grazie Gabriella e buon lavoro, buona
Grazie a
giornata.
voi, buona domenica.
بله بله قربان زندگی نرماله یه سال کار کار کرد یه شب شام کفاره بله چشم قربان زندگی نرماله به جز اینم نمیگیم مبادا که جرم باشه بله بله قربان زندگی نرماله یکی تو گور خوابه یکی ده تا برج داره بله چشم قربان زندگی نرماله حقمونو نمیخوایم مبادا که جرم باشه قربان پایینو دیدید سفره خالی رو دیدید شما نورتون زیاده شهر تاریکو دیدید اینجا که باریک کمر چون خونا رو مکیدید اینجا که کثافتتون رو از بالا میریزید دیدید چقدر فرق داریم دوری مزتون بلیت نمیخواد دعوت منی تمتون پسر برو تو اتاق آقا رو نترسون ایشون کهنه و پاره ندیدن نه حتی از دور قربان نظاره کنید شما ستاره شدید با کرسوی نور همینا که اعدام میکنید شما با اشتباه رشد کردید به جای توبه نقد منتقدم بریدی تا اراده کنید قربان شیرین کنید کامتون رو تلخ کلامم اینجا مردم فقط زندن زندگی ندارن بچه های ما شبا سر رو گشنگی میذارن ببخشید وجدانهای شما چجوری میخوابن.
Quindi se le notizie sono vere, tra poco, nelle prossime ore, sapremo chi è stato scelto come nuova guida suprema del regime degli Ayatollah. La nostra seconda ospite è Pega Moshirpour, che è una scrittrice, ha pubblicato due libri, La notte sopra Teheran, che è uscita per Garzanti, e poi l'altro libro che è appena stato, che è stato uscito nel 2025 è Teheran, il fascino millenario e l'inquietudine contemporanea. Buongiorno e benvenuta a Va Pensiero. Pronto? Ci sente? Pronto, Pega?
Ecco, vi sento
ecco,
ora.
Ecco, grazie, perfetto. Buona giornata, grazie di aver accettato il nostro invito. Senta, noi quello che volevamo un po' capire è questo. Abbiamo parlato prima con Gabriella Colarusso per qualche minuto sulla nuova figura, quella che potrebbe essere il successore di Khamenei. Lei cosa si aspetta che accada? Cioè, chi secondo lei è stato scelto? Pronto? Ci sente?
Eccoci, adesso sì.
Grazie. Chi secondo lei è stato scelto? Cioè, chi pensa che il regime abbia scelto come successore di Khamenei?
Diciamo che sono anni che, quindi faccio questa piccola premessa solo per far rendere conto quanto Ali Khamenei, insomma, ci teneva che suo figlio diventasse la guida suprema, ma il clero sciita era molto scettico su questa scelta, uno perché lui non ha ancora il grado alto religioso e poi perché altrimenti sarebbe una dimostrazione, no, molto dinastica e quindi l'esatto certo. Opposto di quello che il regime è, solo che sembra essere quello più indicato perché appunto vogliono continuare un po' le politiche che c'erano, ma verranno sicuramente più irrigidite perché lui è molto più militare, legato ai Pasdaran, e quindi i Pasdaran in qualche modo stanno influenzando l'assemblea degli esperti per puntare su questo nome, ma ci sono anche altri che sono tutti però con un grande punto interrogativo.
Senta, questa la sua analisi è quella che coincide con quella che ha fatto prima Gabriella Colarusso, però lei diciamo è un'attivista, no? Oltre ad essere una scrittrice, è un'attivista per i diritti in Iran, e la sua reazione a questa scelta qual è? Questa probabile o possibile scelta qual è?
Questa scelta sicuramente dipende da quello che sarà la linea generale che il paese vorrà portare avanti in questo momento così emergenziale, potrebbe solo portare a un irrigidimento maggiore, poiché appunto perché bisogna difendersi su tutti i fronti, sul fronte interno con la popolazione, sempre sul fronte interno con per esempio i curdi e i baluci che sono storicamente nemici del regime, ma anche da possibili persone che internamente possano anche fare il doppio gioco, perché sappiamo che ci sono tanti infiltrati, ma ci sono anche tante persone che potrebbero anche scegliere di patteggiare per avere altro dopo, e oltre che poi ovviamente difendersi da fuori. Per questo è anche attaccato più paesi e ci sono anche minacce comunque che arrivano fino a noi in Europa.
Senta, ma i milioni di iraniani che sono scesi in piazza a dicembre a gennaio di fronte a una scelta di un esponente radicale, che tipo di reazione possono avere?
Allora, è già stato dichiarato che dalla TV di Stato, quindi non faccio altro che tradurre, tutte le persone che hanno, diciamo, manifestato e che sono ovviamente in stato di detenzione o anche diciamo, senza che le famiglie sappiano effettivamente come stiano queste persone, in più tutte le persone che adesso contribuiranno alla propaganda del nemico, quindi Stati Uniti e Israele, verranno uccisi. È stato già dichiarato che saranno colpiti direttamente con un colpo diretto alla testa. Quindi la popolazione si trova anche in questa difficoltà, perché dicono: noi stavamo già combattendo la nostra lotta interna da 47 anni con il regime, e adesso però rischiamo anche che chiunque, insomma, ci accusi di spionaggio o di guerra contro Dio, che è il Moharebe, e che insomma ci porterebbe alla morte. Quindi gli iraniani comunque sanno che rischiano e sanno anche che veramente potrebbe essere la fine, se lo si guarda ovviamente dal punto del vista del regime. Quindi se il regime resta, si irrigidisce, farebbe una strage, un altro massacro.
E questo cosa può portare? A una rivolta o al fatto che ci sarà una dura repressione una volta che il conflitto sarà finito, magari senza la fine del regime degli Ayatollah?
È quello che purtroppo ci auspichiamo che non accada, perché la popolazione appunto già è in forte difficoltà da tanto tempo. Sappiamo anche difficoltà economiche, eccetera, ed è tutto gli strati sociali e settori, cioè abbiamo appunto dai basari al personale medico, agli insegnanti, ai pensionati, ai giovani, quindi è veramente, soprattutto alle etnie che esistono in Iran, le varie etnie, e quindi è un grido collettivo di fine della fine di questo regime, ma purtroppo sappiamo anche che porterebbe a un'ulteriore resistenza interna, sicuramente, perché l'hanno già dimostrato che a mani nude fino ad ora hanno affrontato il regime con i propri corpi, le proprie voci, le proprie storie, però sarebbe appunto un continuare a lasciare la popolazione sola. Ecco perché noi stiamo chiedendo a tutta l'opinione pubblica, alla popolazione globale, di essere dalla parte del popolo, dei prigionieri politici, di tutte le persone che rischiano da entrambi le lenti, no? Sia quelle occidentali, quindi in questo momento delle bombe, ma anche del regime interno. Quindi è una doppia difficoltà che merita il triplo dell'attenzione, perché le richieste del popolo non devono essere messe in secondo piano rispetto a quelli che sono dei possibili negoziati o possibili accordi che si possano prendere, soprattutto che l'Unione Europea, questo è un appello davvero all'Unione Europea, di parlare con la diaspora iraniana, di fare, diciamo, quella parte anche un po' diplomatica, perché noi abbiamo bisogno, non possiamo continuare così, no, a vedere bombe, hanno attaccato anche le raffinerie, o insomma stiamo parlando anche di danni ambientali, quindi danni ambientali che si riversa comunque sulla popolazione, quindi è veramente molto, sono ore molto difficili, e bisogna davvero portare al primo posto le richieste del popolo e quello che è il futuro dell'Iran.
Grazie mille a Pegah Moshir Pur, grazie, buona giornata.
Grazie a voi.
Questi, li sentite, sono i sonori delle manifestazioni di gennaio e dicembre, in particolare questi presi a Mashhad, gli spari. Come sappiamo, lì c'è stata una strage come in altre tante altre città iraniane. Una voce del popolo iraniano è sicuramente Narges Mohammadi, il premio Nobel per la pace, che si trova in carcere. Non abbiamo notizie su di lei e sugli altri prigionieri politici, sulla loro situazione attuale, però noi vogliamo farvi sentire un'intervista che Narges Mohammadi ha dato l'anno scorso alla televisione italiana, alla trasmissione Cavallo alla Torre di Massimo da Milano. Perché? Perché in un brano di questa intervista lei parla della tortura bianca, anche una delle torture che sono inflitte ai dissidenti, prigionieri politici in Iran, e nell'altro parla invece dell'altro movimento così importante per la storia dell'Iran, ovvero sia Perdona Vita Libertà. Iniziamo a sentire la prima brano.
Quando parlo della solitudine e del senso di isolamento all'interno di quelle, parlo di una solitudine mortale e distruttrice che ha un altro significato. Quello di avvertire il bisogno di sentire la voce di un essere umano, di avvertire il bisogno di scorgere con gli occhi un essere umano dopo lunghi giorni, di avvertire il bisogno di sentire anche solo il suono di un uccello, o sentire il desiderio di vedere magari anche solo un segno della natura come il cielo, il sole o una foglia, un fiore. Quando vi eliminano completamente tutto questo, la solitudine assume un significato particolare che avvicina lentamente l'essere umano al vuoto, all'assenza di significato, al non essere più umano. Quando guardate i muri della cella di isolamento, vi rendete conto che sono soltanto muri, che non indietreggeranno, che non avranno alcuna reazione nei vostri confronti. Il significato della porta per ogni essere umano è il suo aprirsi. All'interno della cella di isolamento la porta non si apre mai e ha un effetto mortale e insuperabile, più di quei muri.
Cosa avviene durante gli interrogatori e come si fa a resistere?
Gli interrogatori avvengono senza alcun preavviso, senza alcuna preparazione mentale, in un contesto di vuoto, inteso come privazione di ogni cosa, seduti di fronte a chi vi interroga senza vederlo, sentendo solo la sua voce, con gli occhi bendati che vi limitano la capacità di vedere, come avviene nel buio della notte, spaventandovi. Non posso dire che chi si spezza in cella di isolamento è perché non ha ideali sufficientemente forti. Ho conosciuto esseri umani che si sono spezzati. Ho sperimentato per 4 volte la cella di isolamento e posso dire senza alcun dubbio che si tratta di una delle torture più disumane al mondo e che viene tuttora praticata dal regime della Repubblica Islamica. Colgo quindi qui l'occasione per chiedere, per favore, a tutte le organizzazioni internazionali e per i diritti umani, a tutti i mezzi di informazione, di lottare per fermare l'uso di questa tortura che è la madre delle esecuzioni, delle confessioni false e forzate e delle pene detentive più pesanti, e di aiutarci.
Che cosa significa essere donna in un regime teocratico governato da uomini? E cosa significa essere detenute da donne?
Essere donna in una società governata da un regime dittatoriale teocratico è sopportare una doppia pressione. Partendo dalla questione del velo obbligatorio, quando non possiamo scegliere come vestirci, quando siamo costrette a coprirci i capelli, quando questo viene considerato come valore e come un fatto religioso, quando non rispettarlo equivale a infrangere l'ordine e la legge, ma anche la morale religiosa, questo produce una forte pressione mentale e psicologica sulle donne nella società. Questa stessa pressione aumenta in modo considerevole all'interno delle prigioni. Quando stai per uscire dalla cella di isolamento, in quella stessa cella dove stai vivendo da giorni, da mesi o da anni, a tutti impongono di mettere la benda sugli occhi e alle donne viene imposto anche di indossare lo spolverino, i pantaloni, le calze, il velo in modo rigoroso e sopra il velo il chador. Immaginate quanto siano maggiori queste imposizioni rispetto a un uomo che è in un'altra cella di isolamento. Immaginate di trovarvi nella cella degli interrogatori e di dover sottostare a un certo tipo di interrogatori per il fatto di essere donna. Questo l'ho appreso da molte testimoni donne. Alcune di loro non hanno acconsentito che questa parte venisse pubblicata nel libro. Hanno subito molestie e abusi di natura sessuale, sia nel linguaggio che nelle azioni. Purtroppo essere una donna in prigione, in cella di isolamento, nei luoghi in cui si viene condotte una volta arrestate, all'interno degli autoveicoli, in tutto l'iter dal momento dell'arresto fino all'arrivo in prigione, ha dato origine a molte tragedie. ho sentito più testimonianze di donne che erano in cella di isolamento e che sono state sottoposte a pressione per aver richiesto la carta igienica per andare in bagno o gli assorbenti perché avevano il ciclo mestruale. Intendo dire che dai nostri capelli ai nostri corpi tutto può essere usato come strumento di repressione nei confronti di noi donne quando ci troviamo in cella di isolamento. Questo perché lì non siamo più padrone di noi stesse. Siamo rinchiuse in un ambiente molto chiuso e ristretto. Non possiamo esercitare alcuna scelta se non quella di respirare. Ogni nostra azione è controllabile da chi è addetto agli interrogatori. La pressione sulle donne in cella di isolamento è molto più forte.
Vedo alle sue spalle l'immagine di Mahsa Amini, è un'immagine potentissima per lei che sta parlando da Teheran. Che significato ha donna, vita e libertà?
A mio avviso il movimento di donna, vita, libertà ha mostrato la capacità del popolo di impegnarsi per raggiungere la libertà, l'uguaglianza e la democrazia. Il popolo ha comunicato al mondo un messaggio molto chiaro e ha dimostrato il proprio ruolo attivo nella scelta dei cambiamenti che si augura. Il messaggio è stato che la dittatura teocratica ha raggiunto il punto più basso della sua storia e che il desiderio della gente è superare questo regime. È mia opinione che è per questo potente messaggio che la gente di ogni estrazione si sia sollevata in ogni dove, dal Sistan Baluchistan al Kurdistan, a varie città tra cui Teheran. Il fattore sorprendente di questo movimento è il ruolo straordinario delle donne, non paragonabile ad altri movimenti precedenti, che ha dimostrato una grande forza. Questa forza ha creato una serie di cambiamenti in seno alla società iraniana che è senza precedenti, a partire dai problemi che riguardano le donne, a quelli che riguardano la vita, la politica, la cultura e persino la religione. Questi sono stati cambiamenti strutturali all'interno della società iraniana che hanno dato origine a una prospettiva molto positiva per noi attivisti democratici che aspiriamo a una forma di governo che abbia le caratteristiche della democrazia, della difesa e della garanzia dei diritti umani e della totale garanzia dei diritti delle donne.
Ci risentiamo tra qualche istante per la seconda parte della trasmissione.
میگیرن سینما در و غارت میکنن تو رو مردم از پشت میزنن تیر آخر و هشت سال زیر بار توپ
ریکوچی ریکوچی 10-2 minuti va pensiero
کمر از حاکم پار پوره.
La nostra terza ospite è Parisa Nazari, attivista per i diritti umani, interprete. Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a buongiorno. Tutti e tutti.
Senta, oggi è l'8 marzo. Se, per le donne iraniane, che 8 marzo è, secondo lei? Per lei e per le donne iraniane?
Oggi per le donne iraniane è il 47esimo anniversario della prima manifestazione che le donne iraniane hanno fatto dopo la vittoria della rivoluzione islamica, ed è stata la prima manifestazione contro le leggi della Repubblica Islamica. Cioè sono 47 anni che lottano le donne, che pagano un prezzo molto alto sotto un regime misogino e liberticida che colpisce la donna come la categoria più numerosa della popolazione. E oggi lo fanno anche sotto le bombe. Arrivano poche notizie, arrivano tutta la notte, cioè a Teheran ci sono state esplosioni, incendi, e con le poche notizie che arrivano da chi riesce a collegarsi o telefonare in qualche modo, è che noi resistiamo e aspettiamo la fine della Repubblica Islamica. Una Repubblica Islamica che non cenna a cadere, sfida il mondo, e ancora oggi si parla della sostituzione, la successione del guida suprema Ali Khamenei, che è stato ucciso.
Certo,
sì, e temiamo che questo regime possa durare ancora e uccidere ancora e causare tanta sofferenza e tante tragedie come ha fatto in questi 47 anni.
Quindi lei ha avuto modo di parlare con persone in Iran, a Teheran. Il loro stato d'animo qual è in questo momento?
Io ho avuto modo di parlare stamattina con un parente che mi ha potuto chiamare per un minuto, perché le telefonate si possono fare solo dall'Iran verso fuori e senza collegamento internet, da cellulare a cellulare. E mi ha detto che l'aria è irrespirabile, che il cielo è nero, e loro hanno sentito esplosioni fortissime, più forti di tutte le altre esplosioni per tutta la notte, perché ci sono stati attaccati depositi di petrolio, di gasolio. Perciò quello che è successo stanotte è del tutto diverso rispetto alle altre esplosioni.
Ecco, esatto, noi abbiamo visto sulle agenzie di stampa le notizie, per esempio il governatore della capitale di Teheran ha detto che c'è adesso uno stop temporaneo di distribuzione di carburante proprio a causa degli attacchi di cui lei parlava prima e di cui abbiamo dato già notizia. Ma che cosa significa per il regime una situazione del genere? E per gli iraniani?
Il regime, io posso dire per gli iraniani, che temono che tra poco non ci sarà elettricità, non ci sarà carburante per spostarsi, perché poi bisogna anche scappare dagli attacchi, non tutti se la possono permettere, non hanno seconde case, perciò devono anche semplicemente lasciare la città, quei pochi che riescono ancora a lavorare. Perciò la situazione è veramente molto grave, soprattutto per la fascia più povera, coloro che si guadagnano da vivere giornalmente, e con le esplosioni di questa notte temiamo che ci possa essere mancanza di elettricità, mancanza di tutte le prime necessità. In tutto questo il regime continua a minacciare la popolazione. Ieri il capo dell'apparato giudiziario ha detto che chiunque faccia affermazioni contro il regime iraniano viene considerato un nemico, e noi sappiamo cosa significa punibile con la pena di morte. E in questo momento quelle che temiamo più di tutto sono i prigionieri che non possono scappare, non possono mettersi in salvo. Esiste una legge internazionale che prevede la liberazione dei prigionieri quando una regione è sotto attacco, una legge che ovviamente il regime iraniano non sta rispettando. Anzi, non sappiamo cosa sta succedendo ai prigionieri politici, che alcuni di loro hanno ricevuto la condanna a morte, e sono decine di migliaia, tra cui i giovani che sono stati arrestati nelle ultime proteste del dicembre scorso, che è stato represso in sangue.
Quindi noi, per esempio, come dicevamo anche prima, non sappiamo nulla, per esempio, della sorte di Narges Mohammadi.
No, non sappiamo nulla. Sua figlia da Parigi ha scritto una lettera denunciando il fatto che dal giorno che lei è stata arrestata durante la cerimonia funebre di un avvocato per i diritti umani morto in circostanze sospette, lei è stato mandato in carcere di Zanjan, che è particolarmente lontano e particolarmente ha le situazioni molto più complicate, cioè lei non può più comunicare. Prima, quando stava in carcere Devin, riusciva a mandare fuori delle lettere, e quando stava fuori per motivi medici, per cure mediche, faceva interviste, denunciava e non faceva altro che dire: il regime iraniano è finito per la popolazione, non ha più legittimità. Adesso la sua voce è stata completamente soffocata e dato le sue condizioni di salute siamo preoccupati per lei, come siamo preoccupati per migliaia di altri prigionieri politici.
Ma secondo lei il regime, proprio per dare diciamo una dimostrazione di forza nella sua debolezza, visto l'attacco americano e israeliano, potrebbe veramente procedere con pensare di eliminare Narges Mohammadi?
Potrebbe, dato quello che ha detto ieri il capo dell'apparato giudiziario e dato i precedenti che noi conosciamo, verso la fine, gli ultimi mesi della guerra Iran-Iraq tra 80 e 88, moltissimi prigionieri politici, un numero imprecisato perché molti di loro non sono nemmeno stati censiti, sono stati condannati a morte in pochi minuti e poi sono stati uccisi nel carcere iraniano. Molti di loro sono stati sepolti nel fosse comuni e i loro genitori ancora non hanno una tomba su cui piangere. Sappiamo anche in quel frangente la Repubblica Islamica si sentiva in pericolo, c'era una guerra che stava finendo e anche oggi nella sua storia di 47 anni la Repubblica Islamica non è mai stata così vicino alla fine, perciò sarebbe capace di tutto. Del resto l'8 e 9 gennaio ha compiuto un atto gravissimo di guerra contro la popolazione che era scesa in piazza per protestare e ha ucciso decine di migliaia di persone e molte persone sono ancora scomparse, non sappiamo se sono state arrestate o uccise e sepolte in fosse comuni.
Le faccio un'ultima domanda riguardo al carcere di Evin, che poi è il simbolo della repressione del regime. È un po' la Bastiglia iraniana. Da lì dentro esce qualche notizia rispetto ai prigionieri politici oppure no?
Qualche giorno fa, credo 4 giorni fa, Reza Khandan, che è un attivista per i diritti umani e anche il marito di Nasrin Sotoudeh, un'altra attivista molto conosciuta come Narges Mohammadi, avvocata per i diritti umani, collega del premio Nobel Shirin Ebadi, ha scritto una lettera denunciando le condizioni del carcere e chiedendo che i prigionieri vengano liberati. In questi giorni abbiamo avuto poche notizie, ma le notizie che abbiamo sono veramente preoccupanti. Molti prigionieri politici sono stati trasferiti nei luoghi che non conosciamo, altri denunciano che la situazione del carcere è un caos totale. Tra l'altro sappiamo che nella guerra di 12 giorni, quando dopo un attacco israeliano al carcere di Evin, molti prigionieri e le loro famiglie che erano venuti là a trovarli sono stati uccisi, anche semplici passanti e personale del carcere sono stati uccisi e temiamo che possa succedere anche un fatto del genere.
Grazie a Parisa Nazari, grazie e buona giornata, a presto.
Grazie.
اگه دیدی درد مردم و ولی چشاتو بستی ظلم به مظلوم رو دیدی و از کنارش رفتی اگه از ترس یا واسه منفعتت خود کردی تو
avete sentito l'ultima domanda era sul carcere di Evin che appunto è il simbolo della repressione del regime di Ayatollah. Lo era anche ai tempi dello Shah ovviamente, ma insomma diciamo che in questi 47 anni quel carcere ha assunto ancora maggiormente un profilo sinistro per tutti coloro che hanno protestato contro la Repubblica Islamica. Noi vogliamo a questo punto riproporvi una brevissima intervista che abbiamo fatto qualche tempo fa con Marina Nemat, che è una scrittrice che vive in esilio da anni e anni in Canada e che entrò a Devin a 16 anni e quindi diciamo agli inizi degli anni 80. Questa è la sua esperienza raccontata a Radio Popolare.
The thing is that I when I was arrested, when they said in prison, Evin era un luogo già tristemente molto conosciuto. Quando compresi che sarei stata portata in quel carcere, ero terrorizzata, perché sapevo che chi entrava aveva delle buone possibilità di non uscirne più vivo. Era il 1982, il regime islamico era al potere da 3 anni. Lì dentro la situazione era caotica. Prima di entrare ti bendano gli occhi, non sai dove sei, ti portano lungo i corridoi, poi ti fanno sedere e non puoi vedere chi ti sta interrogando. Lo fanno apposta, ti bendano affinché la tua paura, il senso di pericolo che sentono tutti coloro che vengono incarcerati lì sia ancora più forte. Sapevamo che nel carcere torturavano, allora come adesso. Mi ruppero un polso. La tortura non era neppure iniziata. Mi appesero le gancia a soffitto, ma io ero magra, ero una giovane ragazza di 16 anni molto smilza. Così i miei polsi erano troppo piccoli per essere chiusi dentro le manette dei ganci. Allora misero entrambe le mani dentro una sola di queste manette e quando la chiusero il mio polso si ruppe. Quindi mi fecero sdraiare per terra e mi picchiarono con forza. Questa è stata la tortura che mi hanno riservato. Sì, gli stupri furono e sono una forma di tortura contro le donne nella prigione di Evin. Anche adesso, a tanti anni di distanza dalla mia incarcerazione, è un argomento molto delicato. Le donne che lo subiscono non riescono a parlarne facilmente. Da vittime vengono comunque incolpate. Ricordo che quando una compagna di detenzione tornava in cella dopo una seduta di tortura e magari durante quella seduta veniva stuprata, non ne parlava, non diceva nulla. Era troppo difficile farlo anche con le altre donne detenute. Il meccanismo dello stupro, Evin, ha qualche cosa di mostruoso. Per la legge coranica lo stupro è qualcosa di illegale, è un crimine e noi sappiamo che le norme del regime degli Ayatollah sono basate anche sulla Sharia. In quel carcere avevano trovato un modo per aggirare l'ostacolo. C'è un istituto permesso dalla legge che è il matrimonio temporaneo e concede all'uomo di sposare una giovane donna fino al limite di 9 anni d'età, anche per solo 1 ora, 2 ore, 3 ore. Le guardie venivano sposate alle detenute di 16-17 anni per qualche ora. Le stupravano e così non facevano qualche cosa di illegale. Era qualche cosa di cui noi non parlavamo apertamente, ma sapevamo da tanti segni, dai tanti silenzi, che gli stupri andavano avanti regolarmente. Sapevamo anche delle esecuzioni. Ogni notte nella nostra cella sentivamo il rumore degli spari nel cortile della prigione. E sapevamo che i detenuti condannati a morte venivano uccisi. Qualcuno veniva impiccato, altri fucilati. Nella prigione di Evin sono stati uccisi migliaia di ragazzi, nessuno sa in realtà il numero esatto. Le condanne a morte fioccavano allora come adesso. I processi durano pochi minuti. Se sei contro il governo degli Ayatollah, loro dicono che hai offeso Dio e questo porta a una condanna a morte. Quindi basta criticare il regime per essere uccisi. Io venni condannata a morte, poi convertirono la pena in un ergastolo, poi ci fu una riduzione ulteriore e dopo 2 anni a Evin venni scarcerata. Ma all'origine c'era la condanna a morte per me. Mi hanno rilasciata perché pensavano di aver raggiunto il loro scopo, pensavano di avermi distrutta. Quando ti arrestano hanno già un obiettivo e lo perseguono con la carcerazione e la tortura. Noi eravamo giovani, volevamo un paese libero, una democrazia, volevamo un paese sicuro per gli uomini e le donne iraniane, volevamo poterci vestire come volevamo, ascoltare la musica che volevamo, volevamo essere liberi come qualsiasi altro essere umano vuole essere libero, ma per loro questo era un problema. Quando vuoi distruggere una persona hai 2 opzioni, la prima è tenerlo imprigionato e torturarlo in modo da distruggerne il fisico, la psiche, le emozioni, spezzarti. La seconda opzione è, se non funziona la prima, ucciderlo. Con me hanno deciso che erano bastati 2 anni di Evin per distruggermi. Così, insieme a tanti altri ragazzi per cui pensavano di aver raggiunto lo scopo, venni rilasciata. Il loro scopo fin dall'arresto era distruggermi e pensavano di averlo raggiunto. Si erano sbagliati. Quando hai 16 anni sei molto giovane e hai il tempo di ricostruirti. La resilienza è una cosa che impari. Tutto quello che è successo a Evin me lo porta ancora dietro. Le conseguenze fisiche, psicologiche sono ancora presenti, meno forti che in passato, ma ci sono ancora. Se fossi stata più anziana quando venni arrestata, probabilmente mi avrebbero spezzata, distrutta, come volevano. Ma ero giovane e ho avuto il tempo di ricostruirmi. Non mi hanno spezzato e sono tornata a galla, sono tornata a vivere.
قسم به خون قسم به شیر مادرم خفه نمیمونم حتی وقتی که شیر ماشرم
جلو giuro con il sangue, giuro sul latte materno. Non rimarrò in silenzio, neanche quando salirò sul patibolo. Morirò davanti al plotone di esecuzione, da fiero leone. Percuotimi pure, pezzo di merda insignificante. La misericordia nelle mie mani, sono la mia roccaforte. C'è del sangue nelle mie lacrime, ma non mi arrenderò. Accoglierò la morte. La mia voce appartiene alla strada. Soffocala pure, non sarà abbastanza. Abbiamo piantato milioni di semi, pronti a lottare. Come ombre ci diffonderemo. I tuoi spaventapasseri penderanno dalle colonne delle città. Sono apartitico, sono iraniano e immortale. Il mio corpo non ti permetterà di manipolare la storia. Anche se ci ammazzi, ci smembri e ci seppellisci, rifioriremo in tutta la città. Sono uno di milioni. La corda è il mio ultimo messaggio. Ti tengo stretta con orgoglio. Versa il tuo sangue per liberare la libertà. Ti stringerò forte. La nostra voce abbatterà il muro. E ci vedremo dall'altro lato.
برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولی عصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده.
Questa la conoscete sicuramente, Baloi è la canzone simbolo del movimento Donna Vita Libertà. Venerdì sera nell'auditorium di Radio Popolare c'è stata una serata dedicata appunto all'Iran e tra le tante argomenti, trattati c'era anche quella della crescita. Come, cosa vuol dire per una bambina, una ragazza crescere nella Repubblica Islamica? E sentiamo il racconto di Elaheh Bandei, attivista per i diritti umani iraniana, che era appunto presente in auditorium.
برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی،
sono cresciuta in scuole un po' diverse. Quando avevo 7 anni ho iniziato a scuola normale e per un periodo andavo a scuola normale come altre persone. E quando abbiamo, dopo 9 anni una bambina lì cresce come che legale, cioè come Afghanistan, che dopo 9 anni può sposare per la legge islamica, così in Iran 13 anni. In Iran sì, perché Muhammad è sposato con uno 9 anni, allora va benissimo tutto quello che ha fatto. Sì, Repubblica Islamica non c'era un nome nella lista Epstein, perché si può sposare con 9 anni, ma perché devono avere la lista 9 loro per, cioè, per restare con una di 17 anni, ma fanno 9 anni piuttosto. Vabbè, e lì dopo 9 anni dovevamo pregare per forza. Vabbè, pregheria di mattina, alle 5 di mattina la famiglia mi svegliava e io mi alzavo, cioè facevo finta che mi sono lavata la faccia così, e stavo lì anziché... anzi preghiera io facevo e mia mamma pensava che sto pregando. E invece in scuola era obbligatorio quello di pranzo verso mezzogiorno così, e venivano a controllare perché chi non va a preghiera. Io non volevo andare, poi dovevamo portare chador. Questo è in scuola normale, non parlo ancora di quello che sono andata che era del governo, questo ancora è scuola normale. E dovevamo portare chador a posto, pulita, bianca o per preghiera solo. Quando entravamo lì mettevamo quello e poi c'era un ayatollah, un così davanti, che noi eravamo tutti in fila dietro a far preghiera. E poi quando siamo arrivati a un certo età, 11 anni, 12 anni, vabbè, le ragazze hanno il ciclo e Dio dice che, Dio loro, dice che, scusa, non voglio generalizzare tutti i dì che esistono. E Dio per loro dice che se una donna ha il ciclo, comunque il sangue è sporco e non deve, sì, impura e non può far preghiera. Per quello io avevo imparato, se anche non avevo il ciclo, scusate se parlo molto chiaro, perché secondo me Iran ha bisogno di proprio questa...
Giusto, giusto.
E io ancora non avevo niente, avevo sentito da mie amiche che loro avevano il ciclo, dicevo che ho il ciclo e seconda settimana, se lo ricordava quello lì che veniva a controllare, faceva, ma settimana scorsa mi hai detto che il ciclo, fammi vedere, ma fammi vedere, ma che vergogna dovevo provare io, cosa ti dovevo far vedere? Poi dicevo no, va bene, no, e scherzavo e vado e così. E poi è arrivato proprio il momento che mi è arrivato sto ciclo. Ma era questo controllo che se era in Ramadan non facevamo quel tipo, adesso sì, adesso i musulmani lo chiamano fasting, è diverso Ramadan, quando facevamo fasting quel momento lì ancora non era modo, cioè se una donna sempre in ciclo non deve fare perché non può essere così vicino a Dio e tutto quanto, e poi quando finisce Ramadan, finisce il ciclo, deve fare quella settimana che non l'ha fatto. Oddio, punizione. Sì, un punizione. E poi se un anno non lo fai e accumula l'anno prossimo, devi fare ancora un mese per quella settimana. Ma lasciamo stare tutte queste robe. Tutte belle donne, solo donne. Quel momento lì in scuola non si poteva né bere né mangiare. Se volevo bere qualcosa, che non avevo il fasting come gli altri, dovevo nascondermi in un angolo. Dicevano che le altre ragazze non devono vedere che tu mangi o bevi, perché a loro se viene fame o siete qualcosa, tu vai in inferno. Cioè, ma io vado all'inferno che bevo, ma Dio loro, ma già detto fate.
Quindi vabbè, questo diciamo è il quotidiano di una bambina, sì, di una ragazza.
Sì, sì, scarpe nere, le calze nere, controllavano le calze. Il pantalone doveva essere sopra proprio le scarpe, un po' anche lungo, un po' larga, che io mi vestivo da proprio rapper così, perché mi sentivo un po' più a mio agio, perché comunque dopo ho scoperto che sono anche lesbica in quella famiglia, vabbè. Sì, tutta io. mi vestivo un po' così, sentivo più tranquilla. Quando uscivo dalla scuola tiravo fuori un po' dietro, avevo capelli corti, tiravo fuori i capelli così. Dopo 2 settimane l'hanno chiamato mia mamma, perché loro ogni tanto quando finiva la scuola con la macchina giravano intorno a scuola, chi parla con i ragazzi, con i maschi, chi ha un fidanzato, chi ha tolto questo, chi l'ha messo lo smalto. Era un controllo da scuola a casa.
Una ragazza che conosco, che si chiama Niloufar, forse la conosci, e racconta sempre che una volta lei era alle scuole medie e tornava a casa, era cioè coperta, tutto andava bene, e tornava a casa e si è messa a ridere. È arrivata una camionetta della polizia morale, che l'abbiamo conosciuta, no, con Massagina Mini, e l'hanno portata dentro perché rideva per la strada.
Cioè, sì, sì.
È proprio l'uccisione della vita bella, cioè tutto ciò che è bello, tutto ciò che è spontaneo, tutto ciò che è normale viene ucciso lì dentro.
Un tempo non si poteva mangiare gelato, anche col collo.
Le ragazze, non, tutto ciò che può ricordare qualcosa di sessuale è completamente vietato, tipo andare in bicicletta, visto che fa muovere il seno, è vietato. Ma questo fa capire che sono dei pervertiti in un certo senso, perché nel senso sessualizzano ogni cosa, sessualizzano ogni azione. Ad esempio, ci sono delle regole incredibili sul cinema. Le donne, le attrici non possono mangiare gelato oppure avere un ciupa ciupa, la doccia col velo nei film, cioè tutto, dormono col velo. E il velo poi il velo poi dipende, se è un film che va in televisione il velo è bassissimo, la donna è castigatissima perché è visto da tutto il popolo, se è in cinema un po' meno perché la gente va meno al cinema.
Le ultime voci che avete sentito erano quelle di Erahe Bandei, attivista per i diritti umani, e di Greta Privitera, giornalista del Corriere della Sera, che erano ospiti venerdì sera nell'auditorium di Radio Popolare. È tutto, noi ci risentiamo domenica prossima, buon 8 marzo a tutte e a tutti, buona giornata e buona settimana da Michele Migone.